Buon pomeriggio Rockers, siamo qui per la sesta, mi pare, puntata di Monkey Business. Oggi tocca finalmente ai Guns N' Roses, che sono la mia band preferita, e quindi siccome avrei rischiato di non essere obiettivo parlando di loro, mi avvalgo per la prima volta nella breve storia di Monkey Business della partecipazione di un grande ospite, la nostra esperta di metal, nonché conduttrice di Onde Emergenti, Idea. Salve!
Ciao ragazzi, ciao Antonio!
Ok, come ormai da tradizione ben consolidata, prima di iniziare ci andiamo a sentire una bella canzoncina tratta dall'album più famoso dei Guns, Appetite for Destruction, ed è It's So Easy. Bene, tornati in studio, io lascerei spiegare a Dea perché abbiamo scelto di iniziare proprio con It's So Easy.
Sì, ebbene, nessuno credo lo sa, però It's So Easy fu il primo singolo tratto da Appetite for Destruction, che è il primo album registrato e distrutto dai Guns N' Roses ed uscito il 21 luglio dell'87, quindi circa 2 anni e 3 mesi dopo la fondazione ufficiale della band. Ed è il primo singolo estratto dall'album e passato ufficialmente in radio, però non riconosciuto come primo singolo perché sappiamo che è passata la storia Welcome to the Jungle, che è il primo pezzo d'apertura anche dell'album stesso. Questa canzone It's So Easy venne scritta da Duff McKagan assieme a Wes Arkin prima ancora di entrare a far parte dei Guns, quindi diciamo che ovviamente credo che i diritti CI ce l'abbiano loro.
Penso proprio di sì. E quindi insomma, visto che ci siamo, ricordiamo anche la line up, che quella originale dei Guns N' Roses, cioè prima di Duff / eccetera eccetera.
Allora, intanto il gruppo viene fondato nel mitico anno 1985, che è un anno buono, ovviamente sono nata anch'io. Venne fondato nel marzo dell'85 e inizialmente la line-up era formata da Axl Rose come voce Izzy Stradling alla chitarra ritmica proveniente dagli Hollywood Rose. Poi c'era Tracy Guns, Ollie Bache e Rob Gardner, che venivano invece dai Los Angeles Guns, che si sciolsero momentaneamente e poi invece vennero rifondati successivamente. Ma da dove nasce Guns N' Roses, il nome, te lo ricordi?
Dillo tu però.
Ah, ok.
Visto che sei l'ospite, ti lascio ben
grazie,
volentieri la
proprio carta bianca, così ti faccio figuracce, la gente manderà mail ed insulti a me stessa, a me medesima. Decisero quindi tutti quanti, almeno questa prima formazione, di unire all'unisolo sia una parte di Los Angeles Guns e Hollywood Rose in Guns N' Roses, diciamo un 50 e 50 per far felici tutti. E si esibirono con questa line-up ufficialmente il 26 marzo dell'85.
Mm-hmm. Poi insomma via via dapprima fu sostituito Le Bic, che tra l'altro sì, è morto poi in seguito, era un bassista danese, quindi sostituito da Duff. E poi entrò Slash al posto di Tracy Guns. E infine, diciamo, prima di ho letto sulla biografia di Slash di un tour di 7 giorni, mi pare, a Seattle,
sì,
organizzato
alquanto
da Duff.
Devastante.
Esatto, insomma, Rob Gardner decise che non ce l'avrebbe fatta, e così Slash decise di chiamare l'unica persona che avrebbe accettato di entrare nella band la sera prima, imparando al volo tutti i pezzi, ossia il suo amico di infanzia Steven Adler. E niente, insomma, poi il primo effettivamente album dei Guns, che poi in realtà è un EP, pochi lo sanno, ma è Live Like Suicide, ossia un EP appunto distribuito in sole inizialmente 10.000 copie, e quindi che solitamente non viene accreditato come primo album dei Guns. E tra l'altro questo poi non è realmente un live, insomma, lo disse in un'intervista a Axl Rose, che era una registrazione fatta poi con gli effetti del live aggiunti soltanto in seguito. Però noi ci andiamo ad ascoltare adesso una canzone proprio di Live Like Suicide, ossia Reckless Life.
I'm ready.
Reckless Life, che è una canzone che era stata scritta da Axl Rose quando ancora militava negli Hollywood Rose, assieme al chitarrista all'epoca della band Chris Webber. Dopo Live Like Suicide, i Guns N' Roses danno alla vita quello che è, diciamo, il loro miglior album, ha detto un po' di tutti, quello che li fa conoscere un po' in tutto il mondo, che è...
Che abbiamo detto Appetite for Destruction.
Certo. Appetite for Destruction, diciamo, un successo strepitoso, lanciato anche da singoli come Welcome to the Jungle, dalla sopravvalutatissima Welcome to the Jungle, Paradise City e Sweet Child of Mine. E i Guns N' Roses cominciano anche con vari tour, facendo da spalla anche ai Motley Crue, e poi diciamo che il tour
nascerà anche un bellissimo contrasto che li porterà poi, diciamo, tra alti e bassi, proprio ad un diverbio ufficiale 88-89, credo, agli MTV Awards, dove Axl Rose proprio dichiarerà guerra, se non morte,
Sì, a Vince Neil, per un precedente avvenimento in cui praticamente Izzy Stradlin aveva, a quanto pare, corteggiato la moglie di Vince
Neil, mettendogli le mani addosso. Stranamente c'è sempre una donna di mezzo.
Esatto. E finì, insomma, per schiaffeggiarla, insomma, Vince Neil lo venne a sapere, così, diciamo, cominciò tutto questo casino. E niente, noi adesso ci andiamo ad ascoltare quella che, almeno a mio avviso, è la canzone più rappresentativa, la più figa di tutto Appetite for Destruction, che ovviamente è Paradise City.
Take me down to the paradise city where the grass is green.
E questa che abbiamo appena sentito è Paradise City, che fu il secondo singolo estratto da Appetite for Destruction, del quale dobbiamo ricordare una cosa importantissima, Antonio, che come album ebbe immediato successo e vendette subito circa 500.000 copie. Ma la cosa più interessante è la storia del suo artwork di copertina, nel senso che inizialmente uscì con una copertina che venne censurata perché c'era un robot che stava in qualche modo insidiando, diciamo, ma ovviamente in senso di stupro, una giovane donzella, quindi ritenuto per quegli anni troppo violento. Che cosa successe? I componenti della band dissero: che cosa mettiamo adesso in copertina? E presero comunque, ricordiamo il famosissimo tatuaggio che ha Axl Rose sul braccio, cioè tutti i componenti della band a forma di teschio e su una croce. E questo, diciamo, poi è diventato l'emblema col quale ancora oggi noi ricordiamo i Guns N' Roses, almeno quelli vecchi, di vecchio stampo. E
I veri
Guns N' Roses, perché poi parleremo malissimo di Chinese Democracy se avremo ancora tempo a disposizione. Ma andando avanti, se scorriamo la tracklist di tutta Appetite for Destruction, abbiamo tantissime altre canzoni che rispecchiano comunque gli inizi, anche la botta di successo che colpì la band e ovviamente anche tutti gli eccessi di inizio carriera che ne conseguirono, ovviamente, no? Dalla droga al sesso e anche alle tante donne che circondarono e misero anche qualche volta uno contro l'altro i stessi membri della band.
Esatto. Infatti parlavamo anche prima, tornando appunto a parlare dei testi che parlano di droga eccetera eccetera, di Mr. Brownstone, no? Il cui testo è abbastanza equivoco, diciamo così. E poi niente, dopo Appetite for Destruction, diciamo, per cavalcare l'onda del successo di questo gran disco, in fretta e furia viene prodotto l'album successivo, esattamente un anno dopo, Guns N' Roses Slice, che conteneva un totale di 8 pezzi. 4 erano quelli esattamente quelli di Live Like a Suicide,
sì.
Esatto. E più con l'aggiunta di 4 pezzi acustici. Il singolo che, diciamo, rese famoso il disco è sicuramente quello di Patience, che è una canzone anche questa strafamosa. Però visto che noi abbiamo deciso di non mandare una tracklist assolutamente banale, esatto, quindi non c'erano Ben Berrè, non c'era Don't Cry, niente di tutto questo.
Non volevamo essere scontati, quindi ovviamente da questo noi ci sentiamo I Used to Love.
Eccoci sulle note di I Used to Love. Dopo Guns N' Roses Slice comincia anche qualche problemino di troppo per la band.
Ah, sì.
Ci sono gli addii, no, di Izzy prima e la cacciata di Steven dopo. Dicevamo proprio un attimo fa che cacciare Steven per abuso di droga una band come Guns N' Roses,
sì,
un po' fa ridere.
Soprattutto da Slash, che infatti poi ha ricommentato dicendo adesso il riporto: non posso negare che cacciare Steven dai Guns N' Roses per abuso di droghe fosse un po' ridicolo ed eccessivamente severo, ovviamente. Anche
eh sì,
se ricordiamo la figuraccia che fecero sempre nell'88, proprio anche a supporto quando, aspetta, era l'88, sì? No, scusa, l'89, quando aprivano il concerto dei Rolling Stones a Los Angeles Colosseum,
sì.
Cioè fecero praticamente una... Axl Rose dichiarò che quello sarebbe stato l'ultimo concerto dei Guns N' Roses con quella line-up, proprio perché i membri ballavano con Mr. Brownstone, nel senso erano del tutto inesistenti.
Beh, comunque di casini e concerti ne hanno combinato più di uno. Mi viene in mente quello di St. Louis, forse il più famoso, che causò due morti. Questo solo perché Axl è una testa di cazzo. Io colgo tutte le occasioni per poterlo dire: Axl Rose è una testa di cazzo. Mi dà proprio soddisfazione dirlo: Axl Rose è una testa di cazzo. Izzy e Steven furono sostituiti rispettivamente da Gilby Clark, chitarrista precedentemente con una band power pop, i Candy, li conosci?
Oh, no.
Band fighissima, tra l'altro la consiglio, ho fatto un solo album purtroppo,
e
da
Mezzolum. Quindi andranno a finire nella puntata delle
band,
sì,
sconosciute,
delle band da un,
sì,
album e via.
Esatto. E da Mezzorum alla batteria, e poi ci fu anche l'aggiunta di Dizzy Reed alle tastiere, che era anche lui,
sì,
un amico di Axl per la serie, insomma,
sì,
raccomandazioni,
sì, sì,
zero. Gli album che fanno seguito a Guns N' Roses Slice sono i due volumi di Use Your Illusion,
sì.
Use Your Illusion 1 e 2, appunto.
Sono quelli che, diciamo, fanno il salto di qualità e fanno entrare la band negli anni 90, perché quando nel settembre 91 uscirono Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, registrati insieme al produttore Mike Link, i due dischi riscossero un enorme successo e rimasero in classifica per ben 108 settimane, facendo conoscere la band anche al di fuori del mondo rock, proprio perché all'interno di questi due album, cioè, non c'era solamente quello sleazy metal dal quale loro venivano dagli anni 80, ma grandi ballate melodiche,
esatto,
ma c'erano anche tematiche concernenti, per esempio, basta ricordare Civil War, insomma, che rimane ancora oggi un pilastro di quello che era stato tutta la guerra del
sì,
Vietnam, i periodi di Reagan per l'America, e poi anche comunque la guerra del Golfo. Gli anni 90 sono anche,
esatto,
quelli, quindi fortemente attuali questi due album, e rimangono anche i due pilastri col quale ci hanno lasciato, perché dopo la produzione successiva dei Guns non fu più la stessa.
Tra l'altro io sono d'accordo con tutto quello che hai detto, infatti non condivido le critiche che molto spesso, secondo me, gratuitamente si fanno su Use Your Illusion. L'unica che posso condividere è che forse fare un album solo mettendo assieme tutto il meglio sarebbe stato meglio, perché comunque qualche traccia un po', diciamo, filler c'è, però nel compenso mi piacciono un sacco. Adesso noi ci andiamo a sentire una canzone da Use Your Illusion 1, che è The Garden.
Glad to know you. Only poor boys take a chance on the
siamo costretti a tagliare le canzoni, che purtroppo il tempo è quello che è. Questa era ovviamente The Garden con la partecipazione di Alice Cooper. Geniale. E niente, dopo i due Use Your Illusion è la volta nel 93 di The Spaghetti Incident, album secondo me abbastanza pessimo, totalmente sì, composto da cover, fa seguito poi lo scioglimento per tantissimi motivi della band, che si riunisce poi con lo stesso nome ma non con la stessa line-up, vero?
Oddio, perché mi tocca questa ultima parte parlare della nuova formazione, che da quando inizia? 98, 99, 2005, ma ancora esiste, non lo so. L'unica cosa che sappiamo è che sicuramente Axel ha ancora oggi i diritti sia sul logo che anche sul nome, quindi ovviamente è con questo che ha fatto nel 2007 uscire Chinese Democracy, del quale purtroppo non potremmo parlare
2008.
Benissimo, ovviamente, no. Perché chi è un affezionato e chi è cresciuto con la vera musica dei Guns N' Roses non può, mi dispiace.
Assolutamente no. Tra l'altro ha una line-up che non finisce mai.
Stavamo vedendo prima, sì. Soprattutto le due tastiere, parliamo male di sta cosa, perché Antonio prima...
Due tastiere in un gruppo hard rock, no? C'è due tastiere, passino le tre chitarre, che voglio dire, c'è l'esempio degli Iron Maiden, anche se non è lo stesso sound, voglio dire. Però passino le tre chitarre, ma due tastiere, Dio porco.
No, ma soprattutto otto componenti, cioè non lo so, veramente. Cosa, no, per, questa
cioè,
è una
poi
cosa
15 veramente. Anni ti aspetti chissà quale capolavoro, invece esce fuori st'album di merda, tipo un misto fra house, pop.
Allora vedi,
moderne,
che sicuramente in questa chiave rivaluterai The Spaghetti Incident, che almeno facevano cover.
Sì, assolutamente fra i due non ho dubbi su quale scegliere. Niente, purtroppo dobbiamo tagliare perché il tempo finito, almeno ci andiamo a sentire l'ultima canzone.
Sì.
Che è, tra l'altro, You Could Be Mine, The User Illusion 2. L'ho scelta perché è la colonna sonora di Terminator, però sì. Non mi ricordo quale.
Ma non lo so quale numero. Mi ricordo solo la scena di questo ragazzino, no? Che lui che entra mentre sta proprio nel concerto vero e proprio, infatti. Poi è ripreso anche nel video della canzone. E poi You Could Be Mine è una canzone, non so te Antonio, ma io sono... è la prima canzone dei Guns N' Roses, una tra le prime.
Io
ho
la
imparato
primissima.
L'inglese proprio con queste, quindi.
Li vidi su Rock TV e dissi
chi sono,
cazzo, mamma mia. Vabbè, niente, noi ci andiamo a sentire per gli ultimi due minuti You Could Be Mine, purtroppo il tempo è quello che è. Un ciao da Antonio.
Ciao, ciao, da qui da Dea.